Buongiorno Ministro Nordio, bentornato ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, con lei parleremo naturalmente della riforma della giustizia che tra l'altro ha deciso di inserire all'interno di un libro, si chiama Una nuova giustizia, edito da Guerini e Associati, o meglio la difesa di questa riforma in vista del referendum, ma vorrei partire, Ministro, in realtà dai fatti di Torino del fine settimana, che sono quelli che dominano oggi un po' le cronache, le pagine dei giornali. Anche in vista di questo vertice che terrete questa mattina, parteciperà anche lei insieme al ministro Piantedosi, insieme alla Presidente del Consiglio e ai due vice premier, per stabilire quali regole mettere, no, per prevenire situazioni di questo genere. Si parla dell'ipotesi di un fermo preventivo di 12 ore. È sul tavolo questa ipotesi e secondo lei, come dice il ministro Salvini, si può allungare a 48 ore oppure no?
Beh, innanzitutto buongiorno ancora e grazie per l'invito. Naturalmente sarebbe prematuro e improprio esprimersi ora sul merito di questo progetto. Tra un paio d'ore ovviamente ci sarò anch'io a questa riunione ristretta. In linea generale posso dire che si sente la necessità di inasprire sia l'azione repressiva sia quella preventiva, perché purtroppo vi è stata e continua ad esservi una situazione intollerabile di illegalità che ha tra l'altro prodotto delle reazioni anche da parte della società civile, che evidentemente richiede questa società delle norme che siano adeguate.
Senta, un ragionamento generale che ci siamo già trovati a fare con lei esattamente in questa sede, Ministro. Questo continuare a procedere con aggravanti e sfruttando il diritto penale, diciamo così, per arginare situazioni che, per così dire, si presentano di volta in volta. Ci abbiamo ragionato intorno. Sembra un po' contrario, no, a quello che sarebbe il suo spirito e il suo pensiero in merito all'utilizzo del diritto penale.
Ma purtroppo il diritto penale deve adeguarsi alla mutevolezza dei tempi e delle circostanze. A parte il fatto che in questo decreto, che ripeto sarà in discussione, o questo disegno di legge che sarà in discussione, alcune sanzioni penali vengono anche degradate a quelle amministrative, che vengono ritenute più efficaci e di più immediata applicazione, per intenderci, invece di combinare, cioè di prevedere un arresto che poi è con una pena sospesa, erogare una sanzione amministrativa di parecchi migliaia di euro, magari anche ai genitori dei minori violenti, potrebbe essere più efficace. Detto questo, ripeto, purtroppo il diritto penale segue l'evoluzione delle cose. Abbiamo introdotto il femminicidio perché purtroppo in questi anni vi è stata una recrudescenza, anzi un'esplosione di questo tipo di reati. Abbiamo introdotto il reato di occupazione fraudolenta e abusiva di abitazioni, cosa che negli anni precedenti non c'era, per tutelare le persone più deboli, magari anche diciamo quelle senza casa, che poi se la trovavano occupata. Adesso ci troviamo di fronte a queste manifestazioni. Io sono abbastanza, ahimè, anziano anche come ex magistrato per ricordarmi gli anni 70, quando si è iniziata questa opera di delegittimazione delle forze dell'ordine, di aggressione delle forze dell'ordine. Io ricordo il nome di un agente, si chiamava Narumma, che è stato ucciso addirittura durante una di queste manifestazioni, e da lì è cominciata tutta una legislazione in un certo senso anche preventiva e repressiva, che però è stata tardiva, perché ha dato, infatti dopo un po' sono esplosi i terrorismi delle Brigate Rosse di prima linea e di altre formazioni, diciamo, di marxismo-leninismo violento. E quindi naturalmente con equilibrio e anche con proporzione, però questa necessità è imposta dalla natura delle cose.
Ultima domanda su questo e poi veniamo alla questione della giustizia, del referendum, della riforma costituzionale. L'ultima domanda è questa: vede i prodromi di quello che vide negli anni 70, Ministro?
No, questo no, perché all'epoca vi era una fortissima ideologizzazione da parte di queste bande, che vorrei ricordare peraltro l'estrema sinistra chiamava compagni che sbagliano. poi si sono resi conto che hanno ammazzato persino un sindacalista, si chiamava Guido Rossa, e poi alla fine appunto hanno capito che più che essere compagni che sbagliano, erano dei veri e propri rivoluzionari, molto motivati politicamente, lo si leggeva anche nei manifesti che pubblicavano, quelli di prima linea e soprattutto quelli delle BR. Oggi questa politicizzazione, diciamo pure questo fanatismo politico, ideologico non c'è, però vi è sempre quello che c'era una 50 anni fa, un odio profondo verso la civiltà occidentale, verso i regimi liberali e democratici, e qui che si esplica con questa violenza indiscriminata che può avere ora oggetto la TAV, ora oggetto il ponte di Messina. Speriamo non abbia le Olimpiadi, ma comunque una violenza fine a se stessa per dimostrare questo odio inestinguibile verso la democrazia, e qui bisogna essere chiari, bisogna intervenire con una repressione che sia immediata, adeguata e severa. E qui ha ragione anche la nostra Premier Meloni a dire che ora spetta alla magistratura dimostrare in piena autonomia e indipendenza che la legge va rispettata senza se, senza mai, senza indulgenza.
E veniamo appunto alla magistratura. Ministro, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, lei ha detto è blasfemo dire che la riforma mini l'indipendenza delle toghe, addirittura blasfemo.
Sì, ho detto blasfemo e lo ripeto e lo confermo che l'espressione, cioè il sospetto che questa riforma costituzionale voglia mettere la magistratura sotto il potere esecutivo. Perché blasfemo? Perché in corretto italiano blasfemia significa un oltraggio a una istituzione sacra. Può essere ovviamente una divinità teistica e personale, ma può essere un'istituzione sacra. E poiché per me il Parlamento è un'istituzione sacra, come ministro e come cittadino, offendere il Parlamento attribuendogli delle cose che non ha fatto, delle frasi che non ha detto, delle leggi che non ha promulgato, al contrario, la legge costituzionale è chiarissima nel definire la magistratura autonoma e indipendente, sia quella requirente sia quella giudicante, è un'espressione proprio non solo impropria, ma è un'espressione oltraggiosa verso un'istituzione sacra come il Parlamento, che io continuo e ribadisco essere blasfema.
Blasfema dunque, perché a questa osservazione, cioè i magistrati, o meglio i magistrati a favore del no, che sono contrari a questa riforma, dicono esattamente questo, dicono voi di fatto volete mettere il tallone del governo sulla magistratura.
Ma io non riesco ancora a capire, mi confronterò, ho cercato di confrontarmi con questi, ma non riesco a capire da dove traggano questa ispirazione divinatoria. Questa è una specie di oracolo ripetitivo che non ha nessun argomento sulla legge, basta leggere la legge costituzionale per capire che addirittura il pubblico ministero oggi è elevato allo stesso rango del giudice in quanto a tutela dell'autonomia e di indipendenza. Il fatto è che non hanno argomenti, perché la separazione delle carriere esiste in tutti gli stati civili ed esiste soprattutto nei paesi dove c'è un processo anglosassone, la Perry Mason, accusatorio come si dice, che è stato introdotto da noi 40 anni fa, niente meno che da un eroe della resistenza come Giuliano Vassalli, e quindi non un pericoloso sovversivo. Poi loro hanno paura del sorteggio, e qui le cose vanno dette chiaramente. Oggi giurisdizione domestica della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è tale per cui i magistrati che sbagliano non pagano mai, perché si proteggono a vicenda. Quanto poi all'efficienza del CSM, guardate, faccio un'osservazione molto semplice. Se un colonnello dei carabinieri viene trasferito o viene promosso, il giorno stesso arriva il suo sostituto e fa un cambio di bandiera. Così per un prefetto, così per un alto dirigente di azienda, al massimo passano un paio di giorni. Vi siete mai domandati perché un procuratore della Repubblica, un presidente di tribunale, un presidente di corte d'appello, quando se ne va, passa più di un anno e mezzo, qualche volta due anni, prima che venga sostituito? Nella mia Treviso il presidente del tribunale è stato assente per oltre un anno e mezzo, adesso c'è il procuratore della Repubblica che deve ancora essere nominato, malgrado quello precedente sia andato in pensione per limiti di età già da tempo. Perché questo accade? Perché nel Consiglio Superiore Superiore della Magistratura dell'efficienza della giustizia, in questo caso si tratta anche qui di efficienza, non gli importa niente, a loro interessa piazzare gli uomini delle correnti nelle caselle che a loro stanno a cuore, fanno le nomine a pacchetto, aspettano di avere 4 o 5 posti liberi per poter accontentare tutte le correnti e intanto la giustizia va a farsi benedire.
Il traffico e poi torniamo da lei.
24 mattino.
Oh, mi perdonerà qualche ascoltatore se a questo punto entriamo anche in qualche questione tecnica che non ha a che fare con la separazione delle carriere, ma appunto col sorteggio e con la scelta del Consiglio Superiore della Magistratura. Alcuni osservatori, diciamo, sfavorevoli a questa riforma, ministro, dicono: è vero che c'è il sorteggio, no? E teoricamente il sorteggio è un metodo, per così dire, che preserva dalla questione delle correnti e teoricamente preserva anche dall'influenza politica. È vero dall'altra parte che l'elenco di chi viene sorteggiato viene scelto dal Parlamento a maggioranza semplice e quindi, diciamo, la conseguenza è che la maggioranza di turno, che sia la vostra o che sia quella di qualcun altro, si può scegliere i membri che preferisce.
Allora, premesso che il sorteggio è insito nel nostro sistema giuridico ai livelli più alti, tant'è vero che i giudici che giudicano il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione, giudici inseriti nella Corte Costituzionale come alta corte criminale, in gran parte sono sorteggiati i membri del Tribunale dei Ministri e sono sorteggiati addirittura i giurati popolari delle corti d'assise, che ti mandano all'ergastolo e hanno lo stesso potere di voto del presidente e del giudice *a latere* togati. Detto questo, le leggi attuative, sulle quali ho già detto e ripeto, apriremo subito un dialogo con la magistratura, l'avvocatura e il mondo accademico, qualora dovesse, come auspichiamo, vincere il sì, le leggi attuative porranno questo problema e lo risolveranno. Posso dire sin d'ora che per quanto riguarda il sorteggio dei magistrati vi è un canestro estremamente ridotto, perché devono essere magistrati che hanno almeno 20 anni di esperienza per l'Alta Corte di Giustizia o presumo almeno 15 per il CSM, quindi già magistrati valutati 3 volte positivamente dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura e quindi per definizione bravi, intelligenti e operosi, altrimenti significherebbe che il CSM non sa fare il suo lavoro perché ha mandato degli asini. Questo per quanto riguarda i magistrati. Per quanto riguarda i politici, siamo consapevoli di questo problema, ne stiamo discutendo preventivamente proprio per poter presentare le varie opzioni. Posso assicurare sin d'ora che comunque la legge attuativa terrà in considerazione i diritti delle minoranze parlamentari, quindi il sorteggio, troveremo il sistema, ripeto, anche attraverso un dialogo, non sarà un sorteggio che privilegerà la maggioranza governativa, se non eventualmente per quanto riguarda la proporzione numerica fisiologica, come oggi accade peraltro per la nomina dei giudici costituzionali e dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, che vengono eletti dal Parlamento ma rappresentano in realtà le forze politiche che lo compongono.
Altra osservazione che arriva dal fronte del no, dicono: la separazione delle carriere nei fatti già esiste, ossia la possibilità di già la riforma Cartabia, come lei sa perfettamente, prevede la possibilità di un solo passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante per un magistrato. Cosa dice?
Intanto che quando quella riforma fu fatta la risposta della magistratura fu un niet assoluto e rigoroso e fu addirittura indetto uno sciopero, perché la separazione delle carriere è vista non tanto dalla magistratura in sé quanto dai vertici del sindacato, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, come diciamo un elemento molto negativo, anche perché poter passare da una funzione all'altra, PM, giudice, da una città all'altra è un benefit che per esempio i prefetti o anche i dirigenti delle società private non hanno, scegliere il mestiere da fare, e quindi è un benefit al quale non si rinuncia volentieri. Detto questo, si continua a fare confusione tra separazione delle funzioni e separazione delle carriere. È verissimo che oggi un PM o un giudice non possono più di una volta cambiare disciplinare funziona, ma è altrettanto vero che nel Consiglio Superiore della Magistratura stanno insieme, cioè i pubblici accusatori danno i voti ai giudici che devono essere terzi e imparziali. Il giudice in quanto tale, cioè quello che giudica e che secondo l'articolo 111 della Costituzione deve essere terzo e imparziale, viene sottoposto al giudizio, e sottolineo, viene sottoposto al giudizio e alla valutazione di quello che rappresenta l'accusa. E tutto questo non solo è irrazionale, vorrei dire che è demenziale, e in qualsiasi paese al mondo dove esiste il processo accusatorio, Stati Uniti, Regno Unito, appunto Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, quando vai a spiegare queste cose, e io l'ho fatto per esempio la settimana scorsa a Londra, ti guardano allibiti, perché non esiste al mondo che il pubblico ministero appartenga alla stessa famiglia del giudice e addirittura gli dia i voti per la sua promozione o meno. E quindi la separazione delle carriere è necessaria proprio per evitare che non appartengano più alla stessa famiglia.
Ministro, l'implementazione sarà lunga, cioè noi per lungo tempo, in realtà, nel caso dovesse vincere il sì e passasse questa riforma, prima di vedere poi gli effetti di questa separazione delle carriere, trascorrerà perché al momento, diciamo, gran parte della magistratura è in realtà lavora ed è in funzione con il precedente regime. Avete fatto dei calcoli?
Ma guardi, ovviamente, certo, abbiamo fatto tutti i calcoli, ovviamente trattandosi della prima grande e vera riforma costituzionale. Aggiungerei, come ha detto un autorevolissimo commentatore, un columnist del Corriere della Sera, la prima grande riforma liberale dai tempi della Costituzione, le leggi attuative saranno sicuramente complesse ed è per quello che ci stiamo pensando in anticipo. Detto questo, due cose fondamentali. Primo, se vince il sì, è assolutamente necessario che il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura venga eletto secondo le norme nuove, e questa è la ragione per cui sia l'opposizione sia una parte della magistratura ha cercato di allungare i tempi nella speranza che votando magari in estate o addirittura in autunno il nuovo CSM venisse nominato secondo le norme attuali. Quindi ci metteremo subito al lavoro e il tempo c'è. E in secondo luogo, ripeto, avremo tutta una serie di possibilità, di incontri, lo ripeto ancora una volta, con la magistratura, il CSM, l'avvocatura, ovviamente il mondo accademico, per cercare di accelerare il più presto. Spero che, sempre che vinca il sì, una volta che la volontà popolare si è manifestata in questo modo, vi sia una collaborazione fattiva, prendendo atto che le cose non possono più essere cambiate.
Teme che non ci sia questa collaborazione fattiva, visti i toni che stanno
facendo. Guardi, io ho visto i toni quando abbiamo presentato questa proposta di legge che, essendo nel programma elettorale, era un obbligo verso gli elettori. La magistratura associata, ripeto, il sindacato, ha risposto con uno sciopero immediato, e questo ha precluso qualsiasi forma di dialogo, anche perché la magistratura, l'associazione deve rendersi conto che si trova di fronte a un governo che non è né autoritario né tantomeno prevaricatore, però non è neanche un governo debole, non è un governo che si faccia intimidire, non ha un ministro della giustizia che venga da Marte e che sia ignaro delle problematiche e dei difetti del funzionamento interno sia del CSM che delle correnti. Quindi devono capire che se vince il sì bisogna mettersi lealmente attorno a un tavolo e discutere, però senza pensare di sovvertire quella che è la riforma avallata dal popolo. Se poi invece no, le cose resteranno come prima, ne prenderemo atto, però anche qui va detto chiaro e tondo che non è affatto un referendum politico, non è che cambieremo maggioranza o che ce ne andremo dal governo, prenderemo atto rispettosamente della volontà popolare, anche se ritengo per varie ragioni che il popolo ci darà ragione.
Grazie Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, sentiremo ovviamente nei prossimi giorni, come potrete ben immaginare, nel rispetto doveroso anche delle regole e del sentire tutte le campane, sentiremo ovviamente anche una voce a favore del no. C'è il giornale radio.